Radiosonar.net per la quarta edizione dell'iFest.
Tutte, dico due parole sulla sede che ospita l'assemblea, che è l'iFest, l'Independent Fest, che è un festival organizzato da delle associazioni che fanno lavoro territoriale, la Puzzle, il Centro Sociale Astra, qua vicino, e quindi è un festival completamente autofinanziato che vive di poche regole però imprescindibili, quali l'antifascismo, l'antisessismo e l'antirazzismo. E diciamo, questo festival quindi presenta per noi solo queste di regole. E questo dibattito nasce con un'idea che abbiamo avuto come la Puzzle, di iniziare un lavoro di inchiesta territoriale che andasse a studiare le problematiche del nostro territorio per capire come agirvi sopra, come creare vertenza per cambiare il reale che ci circonda. E quindi non potevamo non imbatterci sul TMB di Via Salaria, che è questo centro che sta torturando migliaia di persone che gli vivono intorno, in quanto è un centro di trattamento dei rifiuti che è diventata sostanzialmente una discarica, perché accoglie decine di volte la quantità di rifiuti che dovrebbe accogliere. È fuori norma, dove ci dovrebbero stare delle porte ermetiche, ci sono dei teli di plastica, e fatto sta che con i suoi miasmi appunto sta torturando migliaia e migliaia di persone. Quindi abbiamo deciso di incontrare alcuni cittadini che vivono questo problema tutti i giorni, in particolare di Civica in Quarta, e abbiamo deciso insieme di costruire questo dibattito per creare un momento di confronto fra tutte le persone che, in primis tutte le persone che appunto in prima persona vivono il problema, la mala gestione dei rifiuti, che come sappiamo è un'emergenza che va avanti ormai da 20 anni, un'emergenza che non finisce più. E quindi abbiamo deciso di anche mettere in connessione le varie lotte create a Roma, fra cui appunto Via Salaria, Rocca Cencia, l'inceneritore di Colleferro, e soprattutto anche i lavoratori dell'AMA, che in prima persona proprio vivono tutti i giorni in condizioni di lavoro infattibili, nel senso, ci sono dei reportage fatti dalla 7, da Fanpage, che fanno vedere queste condizioni di lavoro veramente inaccettabili, le ruspe che rischiano di cadere sopra i rifiuti, in mezzo a un ambiente totalmente insalubre dove se ci stai più di 15 minuti svieni. E quindi mettere insieme queste lotte e tutte le associazioni che creano un discorso, provano a creare un discorso alternativo per risolvere questo problema, appunto per connettere le lotte e trovare insieme una soluzione che provi ad essere dal basso, perché noi un po' un'idea su come si dovrebbe affrontare questo problema ce l'abbiamo, nel senso che sicuramente non è la via delle privatizzazioni, non è la via di ridare in mano a queste persone che hanno creato un impero sul mondo dei rifiuti e sulla salute delle persone, delle città. Pensiamo solo alla Campania, con la terra dei fuochi, quello che hanno creato. E queste stesse persone su questo problema hanno lucrato per anni, causando appunto questa mala gestione, dove l'amministrazione non è mai stata in grado di intervenire organicamente per togliere questi monopoli. Ovviamente però deve passare, se non deve passare per un privato, deve passare sì per un pubblico, però per un pubblico che sia controllato dal popolo, nel senso da noi, dai cittadini che vivono vicino al TMB di Via Salaria, dove possano intervenire gli operatori dell'AMA o come si chiami questa gestione dei rifiuti, e un controllo che nasca dall'attivazione delle persone, che si siedano a un tavolo e capiscano insieme come migliorare appunto il proprio quartiere, come migliorare in questo caso una gestione veramente folle del problema rifiuti. Quindi questa capacità di incidere, questa, se vogliamo chiamarla così, democrazia diretta anche nella gestione del problema rifiuti, mi viene da dire che non deve passare per 4 click su Facebook o 10 mi piace, come ci vogliono far credere i 5 Stelle, anche se magari l'intenzione può anche essere buona, ma deve passare appunto da momenti di incontro, da momenti di incontro come questo. Volevo ricordare anche qualche giorno fa l'episodio che è avvenuto proprio qua, 2 giorni fa, a Piazza Sempione, dove i lavoratori di USB AMA avevano organizzato un importante dibattito, invitando anche l'amministrazione proprio su questo tema, e avevano preso effettivamente la sala consiliare. Poi 2 giorni prima è stata cancellata con la scusa di un giorno prima è stata cancellata con la scusa che la sala consiliare era occupata da un consiglio straordinario che non è mai stato fatto. E quindi, appunto, stante il discorso di prima, se è la cittadinanza che si deve attivare per incidere nella gestione anche dei rifiuti, se poi non ci sono gli strumenti per farlo, non c'è la possibilità di aprire un dialogo anche con l'amministrazione, sembra un po' difficile. Quindi questa assemblea potrebbe anche essere un momento importante per creare anche percorsi mobilitativi che possano poi poter cambiare questa situazione, perché dai segnali che ci sono arrivati nell'ultimo periodo non penso che questa amministrazione, come le precedenti, vogliano cambiare veramente il ciclo dei rifiuti verso soluzioni che siano ecosostenibili e che facciano diventare il problema dei rifiuti non un problema, come è per la maggior parte delle città europee, una ricchezza, nel senso i rifiuti attraverso la differenziata diventano ricchezza per tutti e tutte. E però pare appunto che questo cambiamento non verrà dall'alto, non verrà regalato. E capiamo insieme quindi quali sono le strade migliori da percorrere e come percorrerle. Ora volevo passare la parola a solo due cose. Abbiamo i tempi un po' stretti perché dopo c'è un concerto, quindi volevamo fare delle regole per il dibattito e per permettere un po' di parlare tutti, quindi se ce la facciamo a tenere i 5 minuti a intervento, io tengo il tempo, ovviamente un po' di elasticità, però se con l'impegno di fare i 5 minuti a intervento. E volevo passare la parola a Stefania di Civica in Quarta, appunto, come dicevo, un'altra degli organizzatori di questo dibattito, è appunto una persona che, come migliaia, appunto, vivono il problema del TMB di Via Salaria.
Se parlo. Okay. Allora, buonasera a tutti, sono Stefania, io abito qui alla Serpentara, quindi tra Fidene e Villa Spada, davanti. Aspetta che mi sposto, sì, infatti. Sì. Proprio davanti al TMB di Via Salaria. Come diceva Lorenzo, il problema riguarda una fetta amplissima della cittadinanza, della cittadinanza che risiede in questo quartiere, nel terzo municipio, perché parliamo di zone direttamente coinvolte in quella che può essere definita tranquillamente una fascia rossa: Villa Spada, Serpentara, Fidene, Nuovo Salario, per poi estendersi verso, diciamo, la periferia di questa di questo municipio, che è Porte di Roma, Concadoro e coinvolgimento però anche di tutta la zona sulla Flaminia, Saxa Rubra, Collina Fleming, Parioli, si sente la puzza del TMB, si sente fino a Concadoro, fino a Viale Libia, insomma è percepita veramente per chilometri. Sono 6 anni che stiamo lottando contro questa struttura che è stata imposta. È stata imposta tra l'altro con con procedimenti non chiari, nel senso che siamo passati dall'avere un deposito per la pulizia dei mezzi con alcune parti che l'AMA ha acquisito dall'Autovox addirittura, è stato trasformato lentamente in TMB. E all'inizio, sebbene lavorasse un quantitativo di rifiuti molto basso rispetto a quello che adesso e fosse tra virgolette nuovo, ha cominciato immediatamente a dare problemi di inquinamento, di odori, di fastidio alla popolazione, fino ad ora dove praticamente al posto del TMB, appunto come diceva Lorenzo, sostanzialmente è diventata una discarica, perché si parla di migliaia di tonnellate accertate di rifiuti che sono fermi là e che naturalmente non possono essere lavorati perché non c'è proprio la, come dire, la tempistica del ricambio. A questo TMB, tra l'altro, vanno ad incidere tre quartieri, tre municipi, scusate, non tre quartieri, quindi anche una grossa fetta di città, perché oltre al nostro ce ne sono altri due che vanno a portare i rifiuti indifferenziati là. Il problema è che da un anno a questa parte, con la continua emergenza rifiuti che c'è, ormai è diventato difficile anche parlare di raccolta differenziata, perché nella sostanza non viene più fatta, se non forse attraverso i consorzi, quindi carta, vetro e forse plastica. Il problema qual è? Che i cassonetti, che sono continuamente pieni e che vengono svuotati a rilento, sia i cassonetti stradali che la raccolta porta a porta, comporta, in particolare i cassonetti stradali, comporta che poi moltissimo materiale rimane per terra, viene raccolto successivamente dai mezzi che vanno a seguito dei compattatori, e tutto quanto, senza differenziare a quel punto, perché molto spesso purtroppo sono gli stessi operatori che non sono in grado, nel senso che è tutto mescolato, buttano tutto nello stesso contenitore e portano i TMB. Quindi questo problema poi va ad incidere, perché c'è un ulteriore accumulo di rifiuti che viene portato là. Come comitati abbiamo fatto numerosissime, io non sto guardando il tempo, quindi dimmi te. Come comitati, diciamo, per semplificare, un grosso comitato che stoppa la puzza, ma poi lì in realtà ci sono tantissimi comitati di quartiere, persone singole, eccetera. Abbiamo fatto numerose attività di protesta, dal dare fastidio al traffico, diciamo tentativo di bloccare la Salaria, a esposti che hanno avuto più o meno esito. Siamo arrivati fino a Strasburgo, però poi nei fatti non abbiamo avuto nessunissimo tipo di risultato. Quindi ecco, questo è quanto ad oggi. Tra l'altro, ci troviamo purtroppo, bisogna dirlo, nell'indifferenza anche delle istituzioni, perché comunque abbiamo tentato spesso di contattare le istituzioni, fino a quando c'è stata data l'opportunità di lanciare proposte che sono state, come dire, votate attraverso assemblee pubbliche. Noi proposte ne abbiamo fatte, perché ovviamente la nostra richiesta principale è quella di chiudere il TMB, non lo vogliamo, perché oltretutto sta in una zona fortemente abitata, che era abitata da molto anni, cioè ci sono palazzi degli anni 50 lì, quindi chiaramente molto prima di quanto non sia stato fatto il TMB. Però nella sostanza qualsiasi nostra proposta è stata, non dico cassata, ma sicuramente non ha avuto seguito. E dispiace dirlo, ma abbiamo fatto gli inviti alle istituzioni, non mi sembra di vedere nessuno. L'assessore Buschini della regione ci ha risposto dicendo che aveva un impegno pregresso e quindi non poteva venire, gli altri non ci hanno manco risposto, quindi mi dispiace dirlo, ma insomma non c'è quel rapporto che ci doveva essere tra cittadinanza e istituzioni. In realtà mi sembra che sia venuto meno già da molto tempo, insomma non ci sono altre parole da dire in questo senso. Io ho finito.
Sì, prima di passare la parola a lavoratori e gli altri cittadini di Rocca Cincia e Colleferro, volevamo fare un po' una panoramica con Ugo dell'ISDE, ma si sente? Dei problemi che può causare sulla salute di tutti noi, perché poi fra i vari TMB o prima con Malagrotta, comunque tutta Roma vive respirando poi quest'aria, se vogliamo, un po' inquinata dal problema rifiuti, e quindi volevamo un po' una panoramica da chi si occupa di questo a livello anche tecnico e professionale.
Sì, allora vediamo, non c'è. Si sente? Sì, mi alzo in piedi perché sono piccolino e magro, se no non mi vedete. Allora, io vengo dalla Toscana, sono presidente dell'ISDE di Grosseto, ora mi occupo anche di coordinare il Centro Italia, perché passo gran parte del tempo a Roma da qualche mese. Ugo Corrieri. E una panoramica si fa difficilmente in 5 minuti, ma diciamo che ci sono le soluzioni. perché se si vuole si può fare per esempio come Treviso centrodestra o come Empoli centrosinistra oltre il 90% di differenziata o arrivarci intorno come fa Los Angeles che ha gli stessi, che ha milioni di abitanti, quindi se si vuole si può fare, ma occorre dei funzionari non corrotti, è difficilissimo averli, dei politici che non siano corrotti e si possono avere ma siano anche competenti, è difficile averli, dei giudici che non archivino, è difficile averli, e dei controllori fra forze dell'ordine e organismi deputati tipo ARPA o ARPA alta seconda che difficilmente controllano e spesso anche loro chiudono gli occhi, non vedono, non sentono, non parlo. Questo è il problema dell'Italia, perché le cose si possono fare, si può investire. Allora, andando molto velocemente, fra incenerire e discaricare si va dalla padella nella brace. Prendiamo l'incenerimento, che qui riguarda Corleferro, abbiamo inceneritori un po' in tutta Italia. Da una tonnellata di rifiuti un inceneritore produce varie tonnellate di sostanze molto più tossiche dei rifiuti originari prima che fossero bruciati, perché alle tonnellate ci mette l'ossigeno, tutti i vari tipi di combustibili, comburenti e quant'altro, che vengono, che bellezza, disperse nell'aria, formano in gran parte polveri ultrasottili, cioè nanoparticelle che arrivano ad avere il diametro dell'elica del DNA. Quindi se pensate che le polveri del Sahara, che sono 20 volte, migliaia di volte più grosse, arrivano fin qui, pensate dove vanno delle polveri migliaia di volte più piccole e che quindi hanno miliardi di volte meno peso, perché 1000 alla terza. E quindi noi diventiamo delle discariche, noi i nostri figli ce le respiriamo tutte, vanno nell'aria che respiriamo, vanno nei cibi che mangiamo, ci sono persone morte mangiando, e questo l'hanno trovato alcuni scienziati, andare su internet, trovate piene di polveri ultrasottili, nanoparticelle, che hanno mangiato cavoletti di giardini fatti biologicamente, perché magari c'era lì vicino un inceneritore e un cementificio che spruzzava dappertutto queste polveri ultrasottili che andavano anche nel cavolo biologico. Siamo in un unico sistema. Non c'è un confine tra me che faccio l'orto biologico e tu che stai bruciando a qualche chilometro, qualche centinaio di metri di distanza. Quello che tu bruci ci distrugge a tutti. Bruciare vuol dire inquinare. Inquinamento è morte, è Parkinson, è Alzheimer, è cancro, è malattie degenerative, è disturbi e morti cardiovascolari. La Consiglio europeo, la Commissione europea dice che in Italia da polveri sottili e ultrasottili abbiamo circa 60.000 morti in più l'anno, cioè persone morte almeno 15 anni prima di quando purtroppo sembra che tutti prima o poi dobbiamo andarcene, ma ce ne possiamo andare sani e dopo 100 anni, non malati e pieni di patologie. Comunque, andando velocemente, un inceneritore produce un sacco di polveri ultrasottili pericolosissime che, come ho detto, ci respiriamo, ci mangiamo e vanno dappertutto. Inoltre le acque di raffreddamento ci inquinano le varie falde e quindi abbiamo tutta questa robaccia dappertutto, e se andiamo a guardare vari tipi di materiali ultrasottili sono presenti un po' dovunque, quindi stiamo contaminando tutto il nostro circondario. Possiamo smettere, siamo in tempo, certo, ma prima si fa e meglio è, ed è possibile, come ho detto, esempi virtuosi ci sono. Le discariche, io ho a che fare con una discarica, una piccola Malagrotta, noi l'abbiamo in Maremma, io me ne sono occupato in particolare, tutte le denunce vengono archiviate, anche se la Cassazione ha detto che del cattivo odore che è percepito come tale dalle persone è un reato penale, anche se poi è una sanzione amministrativa. Essendo un reato penale, spiegatemi perché archiviano sempre, non lo so. Forse bisogna denunciare chi archivia, ma diventa un lavoro molto grosso, perché la legge c'è ma non viene applicata. Poi, le falde acquifere vengono inquinate, è possibile teoricamente avere delle discariche fatte bene, ma costerebbero tantissimo, delle discariche fatte bene in cui temporaneamente mettere in attesa dei trattamenti dei materiali in urgenza che non facciano percolato, che non vadano, ma di fatto cosa abbiamo? Io non so i dati qui del TMB, ma so i dati di Grosseto, dove hanno fatto una discarica, tra l'altro vicino a una zona dove ci sono più di 50.000 persone d'estate, quindi è geniale, una zona turistica piena di discariche. Abbiamo arsenico a 10, 20, 100 volte oltre la norma, ma nessuno la cerca, non le vanno a cercare, si fa probabilmente il bagno nell'arsenico a Marina di Grosseto, dico probabilmente per non essere denunciato, perché sennò sarebbe, ma nessuno va a cercare l'arsenico nell'acqua, c'è nel terreno, però in quel terreno si fa il buon latte Maremma che bevono i nostri bambini, e questo capita in Maremma, in Toscana più grammi che capita da altre parti. La terra di fuochi sta avvenendo un po' dappertutto, i funzionari non controllano, se ci provano vengono minacciati di morte, l'ho saputo io, me l'hanno detto i funzionari del comune di Grosseto, qui capiterà qualcosa di simile anche qui perché c'è la mafia piccola e la mafia grande. Allora, o i cittadini si muovono, si mettono in moto e fanno qualcosa acquisendo competenze e rivolgendosi a chi può darle, oppure veramente siamo in una situazione molto difficile. Ora, io il discorso sarebbe molto lungo, però credo che già ho seminato abbastanza e forse è bene passare la parola a qualcun altro.
Ma con le non si fanno manca nulla, perché quello che hai detto già
E appunto, dopo questa panorama, come dicevo, volevamo dare la parola alle persone che appunto in prima persona vivono il problema anche sanitario, e quindi i lavoratori e poi i cittadini organizzati nei vari comitati.
Allora, buonasera a tutti, mi alzo così mi vedete. Ma si sente? No. Io sono un lavoratore di AMA, un autista, dico questo perché in prima persona vi posso dire che passo molte delle mie giornate facendo la fila agli impianti di MB, che come diceva la rappresentante dei comitati, la cittadina, sono strapieni, per cui non riescono più a ricevere, diciamo, la quantità di rifiuti. Purtroppo con tutta la ragionevolezza possibile non si capisce, diciamo, qual è stata la politica dei rifiuti a Roma da 20 anni a questa parte. Io mi ricordo il decreto Ronchi, no? Che dava avvio all'aumento alla raccolta differenziata, e Roma di Veltroni rispose col monooperatore, col caricamento laterale, cioè praticamente fecero i cassonetti più grandi e misero un operatore, per cui lì si chiuse qualsiasi tipo di ipotesi differenziata, perché naturalmente noi dentro questi contenitori ci sta di tutto, di tutto e di più. La cosa passò inosservata perché noi avevamo una buca dove buttavamo tutto. Un operatore in un turno di lavoro faceva 90 quintali, no? È un grosso risparmio. Perché dico questo? Dico che con buona pace di chi oggi dice che i lavoratori di AMA sono troppi, oggi, da quando è partito il porta a porta, quel poco di porta a porta che viene fatto, 3 operatori in un turno di lavoro riescono a raccogliere sì e no 30 quintali. È ovvio, dico questo perché il problema di AMA qual è? Il problema di AMA è che senza dindi non si danda, per cui ha voglia di dire, a parlare di differenziata, ma per fare la differenziata seria bisogna levare la raccolta stradale e incrementare il porta a porta. Quindi ci vorrebbe infatti, se voi ci fate caso, lo scopino di quartiere non esiste più. Fino a qualche anno fa, fino a 5 anni fa, c'erano i reparti con lo scopino, oggi non ci stanno più, perché non bastano nemmeno a coprire quel poco di porta a porta che si fa. Loro danno dei numeri, no? Però dei numeri che non quadrano. Noi abbiamo praticamente 5.000 tonnellate al giorno di rifiuti raccolti. Questa è pure una risposta, diciamo, a chi parla di fannulloni, perché questi 5.000 tonnellate qualcuno li raccoglie poi alla fine. 5.000 tonnellate. Nel 2014 si parlava di raggiungere questo famoso 40%, no? Quindi significava, noi abbiamo 4 di MB, 2 sono di AMA, 2 sono di Cerrone, in tutto possono lavorare attorno ai 2.400, lavorando a pieno regime, 600 tonnellate dovevano essere mandate via in trasferenza, il rimanente doveva essere differenziata. Evidentemente non sono questi i numeri. Se noi abbiamo 2 impianti nostri che dentro ospitano, vengono stoccati dai 5.000 ai 10.000 tonnellate di rifiuti indifferenziati, evidentemente la differenziata sarà molto di meno. E diceva bene che poi c'è pure anche un effetto trascinamento. Siccome noi siamo in emergenza fissa da 4 anni, i rifiuti per strada poi purtroppo devono essere levati i rifiuti, e quindi i nostri dirigenti danno indicazione di raccogliere tutto, e questo tutto va negli impianti. Ora, qual è il problema? Il problema è sì per i cittadini, ma pensiamo a chi ci lavora dentro. Noi ci abbiamo al salario, a Rocca Cencia, 50 lavoratori, 50 al salario e 50 a Rocca Cencia, che con un piatto di minestra praticamente l'hanno convinti a lavorare in quelle condizioni. E sa signora come si lavora in quelle condizioni? Allora, quello è un impianto che dovrebbe avere, quello è un impianto che dovrebbe avere una sala di ricezione, appunto, è quella sala immensa che ospitano, diciamo, i rifiuti, dovrebbe essere sempre vuoto, no? E dovrebbe anche essere isolato. Quelle saracinesche che voi vedete aperte dovrebbero essere chiuse. Vengono aperte perché dentro c'è lavorata la gente, perché quella è una bomba. È ovvio che l'impianto in quelle condizioni non lavora. Non lavora perché lì dentro ci dovrebbero essere due polipi, no, fissi. Non ci sono due polipi perché non possono lavorare lì dentro. Entrano delle pale meccaniche con un ragno normalmente, che non può mettere il materiale dentro i mulini che poi li portano nelle linee per lavorare. Non li può mettere perché il materiale non può essere differenziato, perché noi lì dentro non possiamo mettere tutto. Perché se l'impianto è vuoto, allora il materasso, la bombola, il ferro si può levare. Se l'impianto è pieno, non si può levare. Quindi quegli impianti praticamente non funzionano. Viene tutto portato in trasferenza. Ecco, io penso che, purtroppo c'ho poco tempo, ci avrei tanto da parlare e da raccontare, voglio dire. Io penso che oggi, se è successa quella cosa l'altro ieri, che all'ultimo momento non ci hanno dato la sala, e giustamente, come faceva notare prima, le istituzioni non rispondono, evidentemente perché il problema è troppo scomodo, evidentemente perché il problema non si vuole risolvere. È evidente che è più semplice oggi pensare di far ricicciare gli inceneritori, riprendere tutto il discorso di Fortini sul biodigestore, perché? Perché l'AMA non si può permettere il porta a porta, perché l'unica soluzione ad alzare la quantità di rifiuti differenziati e quindi alleggerire questi impianti è solamente... Io purtroppo faccio pure un discorso da sindacalista, ma è solamente uno, è quello delle assunzioni. Oggi noi abbiamo bisogno di operatori, oggi l'AMA non è in grado di poter fare la differenziata. Ci abbiamo qualche municipio dove i giri di raccolta della differenziata sono stati allungati in maniera incredibile, i nostri operai non riescono praticamente a finire il giro, per questo non possono passare tutti i giorni. E si raccolgono a pala da per terra, cosa che non dovrebbe essere fatta, dai 10 ai 15 quintali di rifiuti. Ecco, io penso che è ovvio che questo è il punto di vista di lavoratore, però questa è la situazione. AMA non può affrontare questo tipo di problema, infatti noi è da 4 anni che stiamo in emergenza continua. L'unica soluzione, appunto, è il fatto che l'AMA venga dotata vengono fatti degli investimenti sia su risorse umane sia su tutta quella che può essere, appunto, la nuova tecnologia.
Sì, ora volevamo dare la parola prima a Alberto per i cittadini della Valle del Sacco che vivono vicino all'inceneritore di Colleferro, e poi a Maria Vittoria da Est per Rocca Cencia. Mi siedo.
Allora, grazie per lo spazio. Era da tempo che necessitavamo noi da Colleferro di parlare con Roma, perché praticamente è dal produttore al consumatore. Siamo arrivati in questa situazione noi. In questo momento non abbiamo nessuna intenzione, e scusate se magari vado contro tendenza, di parlare di alternative, perché siamo in una situazione di totale emergenza per il territorio, un territorio che è quello della Valle del Sacco, a partire da Colleferro, che ha un sito di interesse nazionale di 11.000 ettari, è il terzo in Italia, e per cui vive la questione degli inceneritori dagli anni 2002-2003. Abbiamo due linee di incenerimento, 110.000 tonnellate per linea autorizzate. Questi inceneritori hanno vissuto, prima si parlava dei materiali che arrivavano dagli impianti di Roma, i lavoratori all'interno ci dicono la stessa cosa, lì arrivava CDR che non era conforme. Uno dei processi che adesso andrà in prescrizione, come al solito, ritorniamo anche al discorso che stavi facendo te, praticamente prendeva in esame, aveva indagato 26 persone e 9 società in Italia. A Colleferro arrivavano rifiuti da tutta Italia per l'incenerimento, perché trovavano terreno fertile, non c'erano controlli, falsificavano le certificazioni, addirittura la società di controllo del sistema informatico modificava i parametri a distanza. Quindi quando si superavano le emissioni abbassava il livello dei parametri e se ne accorsero perché andarono in negativo, cioè gli sfuggì di mano la situazione e praticamente stavano purificando l'aria. Questo per inciso, dal 2002 al 2003. Adesso siamo in una fase nuova. La fase nuova è che da 7 mesi gli impianti sono fermi, sono di proprietà, uno di proprietà di Lazio Ambiente S.p.A. che è una società regionale, quindi di proprietà della regione, e un altro al 60% di proprietà della regione e al 40% di AMA. Che cosa è successo? Noi sappiamo di questa cosa del revamping dalla famosa determina di fabbisogno della regione Lazio, firma Buschini, che praticamente rilanciava, in seguito allo sblocca Italia, rilanciava la questione degli inceneritori. Diceva praticamente, in parole povere, noi non siamo riusciti a riprogrammare il ciclo dei rifiuti, quindi ci dobbiamo adeguare a quello che ci abbiamo. Parte da quel momento e praticamente viene avallata a dicembre del 2016 dal fatto che, essendo una società regionale, la Regione Lazio impegna in bilancio, quindi soldi di tutti quanti, impegna in bilancio i soldi per la ricapitalizzazione. Erano fermi perché la società, che deve essere dismessa a breve, era praticamente non aveva i soldi nemmeno per riparare, per rimettere un bullone a posto. Quindi in totale fallimento. Ritorniamo anche al discorso delle società pubbliche. Era una società regionale e purtroppo ha fallito in qualche modo anche quella. Quindi a dicembre 2016 la Regione Lazio ci mette i soldi per riavviare gli inceneritori. 3 milioni e mezzo per una linea, 3 milioni e mezzo per l'altra. Non è un revamping vero e proprio, perché sappiamo benissimo che un revamping di un inceneritore significa metterci decine di milioni di euro, significa riammodernare gli impianti in tutte le sue sezioni, in tutta la sua struttura. È un sistema per dire, lo dico in parole molto semplici, devo vendere una macchina, faccio vernicio, faccio la carrozzeria. Questo è quello che stanno facendo. Contemporaneamente viene proposto nel CDA di una delle due linee, quindi quella in comproprietà con AMA, il fatto che se io socio di maggioranza al 60% ci metto 3 milioni e mezzo, tu sei AMA, ci devi mettere i restanti soldi. A dicembre, nel bilancio AMA, a dicembre del 2016, i soldi vengono messi a disposizione, quindi AMA ha la sua responsabilità in una delle partecipate delle due linee, nel totale un 20%, perché se è il 40% su una linea è un totale un 20%. Questi soldi vengono stanziati, però dice una cosa: mettiamo una forma di blocco sul revamping e ci vogliamo credere su questa cosa? Mettiamo che ci crediamo. Succede che praticamente a giugno avviene un accordo sindacale, tornando anche ai sindacati. I sindacati non USB sappiamo che non hanno diritto di firma. E praticamente fanno un accordo con la Regione Lazio, quindi con l'assessore Buschini, di conseguenza con la giunta Zingaretti, in cui in uno dei passaggi viene esplicitato: provvederemo a far rimuovere il blocco di AMA. Pochi giorni dopo avviene lo sblocco del revamping, esce sul Fatto Quotidiano in forma diciamo molto eclatante, perché mi telefona il giornalista per sapere se ne sapevamo qualche cosa. Noi ci aspettavamo sinceramente che Roma continuasse a fare ostruzionismo su questa cosa, viste le dichiarazioni precedenti anche della Raggi sulla questione incenerimento dei rifiuti. Quindi era quello che ci aspettavamo. Io dico al giornalista: ti rilascio una dichiarazione, ma noi non ne sapevamo nulla. Da quel momento in poi si avvia la mobilitazione a Colleferro, che sfocerà l'8 di luglio, quindi fra una settimana. Abbiamo dovuto fare le cose in tutta fretta, ma ci siamo trovati in una situazione, anche a noi abbiamo fatto tante manifestazioni, sinceramente ne abbiamo fatte proprio tante, e la gente giustamente stava un po' pure delusa da queste situazioni, dice: noi manifestiamo continuamente ma qua cambia ben poco. Noi avevamo anche intrapreso dei contatti con l'amministrazione romana, perché ci interessava andare a parlare e vedere che intenzioni avevano, invece no, era stata già, diciamo, questa situazione decisa, e quindi ci siamo trovati con un dato di fatto in cui è bastata questa miccia definitiva. Sapevamo che dovevamo mobilitarci, ma non in questi termini, e tra virgolette è stata una nostra fortuna, nel senso che tutta questa situazione qua è stato proprio veramente un attimo. Articolo di giornale, è stato a raffica, adesso si sta espandendo in una forma, almeno rispetto alle altre volte, in una forma abbastanza ampia, in cui stiamo coinvolgendo, sono numerose adesioni di associazioni, ma i cittadini proprio ci stanno scrivendo, e noi, per sopperire a questa cosa e per anche dare un segnale differente, stiamo facendo degli incontri cittadini giorno per giorno con volantinaggi, spiegare alle persone, anche perché i media, poi abbiamo questa cosa paurosa che praticamente ci abbiamo tutti contro, dal governo dello Sblocca Italia, il governo regionale, ama quindi il Movimento 5 Stelle, che non riesce a capire che non stiamo facendo questa manifestazione, diciamo, loro pensano che stiamo andando a favore del PD, Dio ce ne scampi e liberi, insomma, dato che abbiamo attaccato il governo regionale da sempre, insomma. Però hanno questa, non lo so, la intendo come una limitazione su questo. A me dispiace, perché abbiamo avuto dei contatti anche molto partecipati. E quindi la mobilitazione, l'invito è: verranno testate nazionali anche a livello TV, almeno ci hanno assicurato Sky TG24, Rai News 24. E questa mobilitazione è partita in un attimo, abbiamo trovato terreno fertile, perché siamo abbastanza conosciuti come associazione, diciamo, Reduvasa, all'interno dell'ambito della Valle del Sacco, per esserci occupati anche del sito di interesse nazionale, insomma, le trasmissioni televisive sono venute. E quindi il terreno è fertile, siamo pronti e siamo determinati a fare una cosa. La nostra posizione è questa: su Colleferro non passerà nessun camion. Noi abbiamo una sola strada d'accesso agli inceneritori, cosa passa addirittura dentro la città. Dicevi prima Colleferro ha due linee di incenerimento, un cementificio e una discarica, tutte concentrate in un'area molto ma molto limitata. Quindi potete immaginare a livello di patologie che cosa ci può essere. Non voglio andare a descriverle, perché non sono nemmeno diciamo profondo conoscitore, ho tutti i dati ma non conoscitore di quello che può implicare una situazione del genere. Quindi non passerà nessun camion, perché la situazione adesso, in questo momento, è stata data in mano ai cittadini. In manifestazione potranno venire le associazioni con le loro bandiere, i rappresentanti politici potranno venire, ma non avranno diritto di parola. Anche le rappresentanze sindacali è stato negata la possibilità di parlare, perché l'accordo sindacale è una vera, quella delle confederali, insomma i sindacati di maggiore rappresentanza, è una vera schifezza. Parola alle associazioni e parola ai cittadini, se ce ne sarà tempo, altrimenti noi successivamente proseguiremo con il blocco presidio della strada, e poi chi vuole Dio se lo prega. Grazie.
No, dopo. Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Allora, diciamo che intanto queste assemblee sono anche utili per conoscere Roma, perché io qui non c'ero mai venuta ed è un parco bellissimo. Noi ci abbiamo gabbie, però a Roma Est, quindi anche noi, quando organizzeremo, saremo lieti di avervi a far conoscere anche le nostre bellezze. Noi come associazione da Est ci siamo diciamo organizzati quando appunto all'epoca Marino iniziò a parlare dei famosi ecodistretti, individuandone appunto uno dentro Rocca Cencia. In realtà poi andando a studiare, perché poi il tema dei rifiuti è un tema veramente, come dire, complesso, importante, pesante, quindi implica anche insomma tanta volontà di studio, di conoscenza delle cose, perché se no appunto si corre il rischio di dire anche tante cose sciocche che sviano poi la gente rispetto al problema reale. E quindi in realtà quello che si voleva fare a Rocca Cencia era un biodigestore anaerobico, per cui noi su quella roba abbiamo iniziato immediatamente la battaglia, perché il nostro territorio, oltretutto dai dati dell'Istituto Epidemiologico della Regione Lazio, è il municipio in cui c'è tra il più alto tasso, insieme diciamo a Malagrotta, dei morti per tumori maligni. E questo è un dato inconfutabile, che però purtroppo, questa è la cosa che a me dispiace sempre tanto, io dico sempre che il tema dei rifiuti in realtà è di chi lo vive, perché uno degli elementi che finora è stata la forza che non ha consentito a chi ha voluto fare soldi sulla nostra pelle è esattamente quello che spesso proprio la gente non ha, cioè l'importante è che mi togli il rifiuto vicino casa mia. E in questo momento questa è la cosa che a noi preoccupa ancora di più, perché oltre al fatto di essere tutti, penso pure qui ci avrete lo stesso problema, io da noi ormai la monnezza sono tutte discariche, tutte micro discariche presenti su ogni strada, su ogni via, e la cosa che ci preoccupa è appunto che questa cosa serva poi appunto a consentire a banditi, perché per me sono banditi come Galletti e tutta la regione Lazio, e poi a fare quello che ora sta cercando di fare a Colleferro. Allora noi continuiamo a dire che siamo contrari ad ogni tipo di impiantistica, continuiamo a dire che serve l'investimento umano, nel senso la battaglia è anche quella, non si può continuare a dire che si vuole fare il porta a porta se non c'è una, come dire, uno studio di fattibilità rispetto proprio a quanti operatori servono per poterlo realizzare. Io questo nel piano rifiuti, quando è venuta la Montanari a raccontarcelo da noi municipio, al sesto municipio, Rocca Cencia e la Torbella Monaca, insomma immagino sappiate di quale area sto parlando, questo dato non è uscito, e quello che continua a uscire fuori invece è che gli operatori ci sono, e questo non è vero perché lo vediamo tutti i giorni, e anche questa è un'altra battaglia, perché io mi rendo conto che la gente si sta, quelle persone che avevamo iniziato a coinvolgere, perché sono circa 3 anni ormai che questa battaglia va avanti, comincia ad essere stanca, e questo è il rischio che si corre. E quando si abbandona la lotta, la gente poi si arrende alle soluzioni più facili, che sono appunto l'inceneritore, sono gli impianti di biodigestione e tutta una serie di cose che continua a stare dietro all'idea del rifiuto. Noi nel nostro territorio lo vediamo invece come un elemento di sviluppo, è il territorio più povero di Roma, è il territorio con il più alto tasso di disoccupati. Noi leghiamo alla battaglia dei rifiuti anche la battaglia per il lavoro, per questo siamo così incazzati, perché noi diciamo, abbiamo gente che muore di fame nel nostro, ma sicuramente diciamo Roma sta in una fase, un po' tutta l'Italia sta in una fase di degrado sociale ed economico, però quello è il territorio più debole, è il territorio più fragile, ve lo assicuro, perché ci sono dati anche rispetto ad esempio al PIL della criminalità organizzata, c'è i dati ai minori che sono tanti, seguiti dal giudice minorile. Noi non riusciamo a staccare il tema dei rifiuti dal tema sociale, dal tema economico, che può ricadere in modo positivo sui nostri territori, e questo probabilmente è l'anello, è la chiave che ci può consentire ancora di tenere le persone allerta, perché quando tu gli vai a dire guarda che tu dal rifiuto, mi raccomando, quelli alla fine sì. Poi a un certo punto dice vabbè, ma basta, togliete questi rifiuti, infatti da noi, non vi dico, non so qui, ma da noi è un continuo dar fuoco a cassonetti, a luoghi, ecco, una tragedia, io sento puzzo ormai tutti i giorni, ormai ce l'abbiamo proprio nel naso, quindi oltre a quella di Rocca Cencia abbiamo proprio l'aria ormai che è pregna di questa, di queste puzze, mentre invece probabilmente metterla da quel punto di vista economico, quindi dire guarda che da qui si può creare lavoro, può essere anche la chiave di soluzione che in qualche modo ci aiuta e ci rinforza. Dopodiché una grande delusione da parte di questa amministrazione, perché comunque il problema è che qui bisogna capire chi detta la legge, cioè chi comanda, il comune o comanda l'AMA. Voglio dire, noi dobbiamo dare anche, cioè l'amministrazione comunale deve anche farsi carico una volta per tutte nel riconoscere quello che è il suo ruolo, cioè la linea l'ha detta l'amministrazione e il consiglio comunale, e tutta quella linea su cui si era parlato purtroppo noi non la stiamo vedendo. Noi abbiamo presentato un ordine del giorno al Consiglio Comunale dove si doveva dire no definitivamente al biodigestore di Rocca Cencia. Quella delibera non è stata più votata, non è stata più portata in Consiglio Comunale, e questa cosa a noi comunque ci preoccupa, perché non è detto che non cambi amministrazione, perché la politica sapete com'è fatta e ritornano quelli che vogliono fare quella roba. Allora noi continuiamo ad essere preoccupati. Però ecco, la cosa fondamentale è quello che diceva Lorenzo, la connessione tra di noi. Purtroppo questo è l'elemento che ancora manca in tante cose. Ovviamente noi siamo solidali con Alberto, io insomma sono iscritta alla lista, oltretutto io sono pure originaria dei Trevi nel Lazio, sono pure incazzata per l'acqua, quindi voglio dire, andiamo avanti, noi dobbiamo resistere, questa è l'unica cosa che insomma ci consentirà, spero, di vincerla questa battaglia.
Sì, prima di dare la parola a Loris del Comitato Valmelaina che sta qua sopra e anche per di Zero Waste Lazio, che poi avrà anche un altro spazio per raccontarci un po' del loro lavoro di alternativa che sta facendo, volevo fare solo un appello a rimanere ai 5 minuti perché siamo tanti e è importante lasciare la parola a tutti e tutte.
Beh, guarda, io sarò molto corto, che parlerà Massimo Piras, il dottor Massimo Piras di Zero Waste Lazio, sulla delibera che abbiamo fatto di 129/2014 Roma verso rifiuti zero. Di quello che voglio parlare invece della nostra situazione che viviamo nel nostro territorio. Tutti i giorni vediamo, voi l'impianto di MB, pensate che sia solo quella discarica, la discarica sta proprio nei cassonetti. È una settimana che a via Gran Paradiso e ci saranno, io penso, intorno ai 15 quintali di immondizia vicino al cassonetto che non viene svuotato, né il cassonetto e né tolta l'immondizia, è una settimana para, quindi quel materiale che sta all'interno, e parlo del muto umido organico, va in fermentazione e quindi comincia a essere anche una situazione di salute pubblica, non solo i gabbiani, non solo i topi, e lì c'è di tutto. Questa notte, dopo varie volte che contattavo per questa situazione l'amministrazione, questa notte alle 2:30 sono venuti a togliere tutta quell'immondizia, e la cosa più bella, non l'ho potuta riprendere dalla finestra perché era un po' lontano, la cosa più bella che ho visto che c'erano i gabbiani che litigavano con gli operatori AMA perché gli stavano levando da mangiare. Quindi l'operatore AMA, oltre che doveva raccogliere quella roba, doveva stare attenti ai piccioni perché gli davano, ai gabbiani perché gli davano addosso, veramente, con la pala ci andava appresso. E questa è una situazione veramente critica nel nostro municipio. Noi quello che vogliamo portare come Zero Waste, visto che abbiamo fatto la delibera, qui c'è anche Gianna Le Donne che ha lavorato molto su quella delibera quando c'era la Giunta Marino, che era assessore nel nostro municipio. Purtroppo non abbiamo potuto applicare perché poi sappiamo tutti che è caduto Marino, quindi non si è potuto applicare. Noi vogliamo assolutamente che parta il porta a porta spinta sul nostro territorio, è l'unica cosa che ci può portare fuori dal degrado, non solo dell'impianto di MB, perché quello va chiuso, sono anni Stefania e facciamo battaglie, continueremo adesso con Giancarlo, faremo un'altra volta un sit-in lì davanti bloccando la Salaria fino a che non capiranno che lo devono chiudere lì, proprio non ci può stare. L'unica cosa che ci possa portare a questo, ripeto, è il porta a porta, non c'è altra strada, con recupero, riutilizzo e riuso. Dobbiamo trasformare questi rifiuti in materie prime, cioè trasformandolo in materie prime è una ricchezza per tutti, non solo in termini economici, ma anche in termini di salute, perché il CDR che viene prodotto all'impianto di EBB di Salaria, sopra amico mio a Colleferro, sostappia, e lì dentro c'è veramente roba che fermenta da giorni e giorni perché non fanno la raccolta. Quella terra non la fanno con cosiddetti squali, come li chiamate voi, gli squali, non li fanno, e questo è grave. Dovete spingere anche voi come AMA a dover verso l'amministrazione fare queste cose, questi passi, perché non è possibile, a parte che bisogna togliere proprio tutti i cassonetti, perché vicino proprio non ci si può stare, anche quando sono vuoti. Tanti dicono, mi conoscete, sapete che da anni faccio queste battaglie, video, foto, no? Cioè, ma il cassonetto era vuoto, ci credo, 5 minuti prima era passato il compattatore a svuotarlo, ma la monnezza sotto mica hanno levata, hanno lasciato là per terra. Di solito quando passa il compattatore, appresso di passare lo squalo a levare la monnezza, e invece qua non lo fanno. E questa è una cosa tragica, veramente tragica. Buon lavoro a tutti.
Sì, no, adesso volevamo lasciare la parola a due dei giornalisti che anche nel mondo dell'informazione un po' deviata sono riusciti a fare del buon giornalismo sul tema, e quindi volevo lasciare la parola a Cristian Raimo dell'Internazionale.
Io dico poco, insomma, sono più contento di ascoltare le varie questioni perché spesso non vengono messe insieme. E la questione del TMB di Salario è evidentemente un'emergenza sociale, non soltanto perché i numeri che riguarda sono ampi, cioè un'intera città, ma perché effettivamente tutte delle cose che ci ripetiamo spesso, ossia che appunto ci sono rifiuti che probabilmente sono tossici, che ci sono problemi per la salute dei lavoratori, c'è una questione logistica che non viene affrontata, c'è una questione industriale che non viene affrontata, insomma stanno lì e stanno continuando a essere lì. Ogni volta che vengono affrontate da un punto di vista politico non cambia nulla. L'ultima volta che è venuta l'assessore Montanari, era anche lì all'impianto di Nuovo Salario, sarà stato forse un mese fa, inizio di giugno, in realtà ha fatto una visita di cortesia, non è successo niente, quel giorno lì effettivamente c'era meno puzza del solito, e di fatto le cose che ha rilasciato non hanno avuto nessun tipo di impatto. Io volevo chiedere delle cose che erano venute fuori, nel senso, tu prima dicevi al lavoratore d'Ama, tu dicevi prima che ci sono probabilmente, appunto, arrivano nelle foto, si vedono qualcosa che appunto potrebbero essere 15.000 tonnellate, anche arriva a 15.000, 16.000, 17.000 tonnellate in discarica che vengono fondamentalmente stoccate lì. Tu dicevi che fondamentalmente quello che accade lì è che a un certo punto con queste tonnellate si fa trasferenza e quindi non c'è una forma di separazione dei rifiuti. La trasferenza dove viene fatta? Quindi con i TIR in Germania, quindi fondamentalmente funziona,
molti siti in Italia, in Austria,
cioè funziona di fatto la discarica per molte tonnellate, cioè non ha una funzione di TMB,
è un sito di stoccaggio. La funzione di impianto oramai è ridotta all'osso, anche perché l'impianto non,
cioè praticamente l'impianto non può, infatti ci sono rotture quotidiane. L'impianto non può lavorare perché è impossibilitato a lavorare, perché all'interno delle linee qualsiasi materiale, anche un materasso, lo blocca, e la stessa manutenzione ordinaria non è possibile. Infatti tempo fa, ti parlo di qualche mese fa, una volta chiudevano Roccacencia e una volta chiudevano Salario per permettere di fare questa manutenzione, cioè svuotavano, ma non lo svuotavano mai completamente, rimaneva sempre uno strato di 3-4 metri per poter accedere ai mulini. Addirittura tempo fa non è stato possibile cambiare un mulino, il mulino sarebbe quella ruota che porta poi ai nastri, perché non era possibile accederci, cioè è stato praticamente 3-4 mesi fermo perché il mulino non poteva essere cambiato. Cioè, il problema è questo, il problema è che se si fermano quegli impianti, veramente la monnezza qui arriva a livelli da paura. Io dico, se si fermano nel senso che non stoccano i materiali lì dentro, capisci?
La situazione appunto dei rifiuti a Roma è una situazione per cui vengono fatti dei piani rifiuti, sia la Muraro prima che la Montanari adesso hanno detto che la raccolta differenziata sarebbe arrivata al 70% nel 2019 e di fatto in un anno è diminuita di 2 punti percentuali, quindi dal 43 siamo passati al 41. La questione del personale è ovviamente chiara a chiunque, non soltanto perché la raccolta differenziata non viene fatta in un modo perché servono più persone per fare raccolta differenziata, ma perché è molto diversa la città di Roma come strutturata, per cui fare raccolta differenziata in un posto densamente abitato vuol dire una cosa, fare raccolta differenziata in una periferia con meno persone vuol dire un'altra. A parte le questioni di informazione, per me l'aspetto fondamentale adesso è quello dell'emergenza, che è la salute dei cittadini, e una delle cose che secondo me mi rendo conto che usciva fuori da alcuni interventi è la questione della denuncia penale, nel senso che le cose che anche tu dicevi, evidentemente questo è un tema che riguarda persone che praticamente stanno in tutto il Lazio, da Colleferro a Valmelaina, a Rocca Cencia, in un'area di milioni di persone. Non c'è un coordinamento a livello cittadino di tutto questo, non c'è stato. Addirittura appunto nei comitati del TMB di Salaria oggi ce ne sono poche persone che vengono dal TMB di Salaria. Addirittura appunto il municipio, che ha fatto una battaglia per cui è stato eletto, per cui sono stati eletti il Movimento 5 Stelle su questo tema qui, oggi non ci sono né la Capoccioni né l'assessore Dorazio. Quindi per me la cosa fondamentale è creare una forma di coordinamento. Per me la cosa fondamentale è insistere soprattutto sull'aspetto della salute, nel senso cercando di fare un esposto evidentemente sulla questione della tossicità. La terza questione è cercare appunto di... A Colleferro l'8 luglio ci sarà una battaglia molto forte, ne ho sentito parlare io che appunto non sono di Colleferro. A Roma questa battaglia così forte non c'è stata, per una divisione politica, perché è più difficile farla, eccetera eccetera. È una questione invece evidentemente di emergenza. E l'altra questione è la questione dell'informazione. È la responsabilità mia. Dei rifiuti non gli frega niente a nessuno a Roma. È un tema effettivamente che non fa audience in televisione, è un tema che è difficile raccontare perché la puzza come la racconti, è un tema per cui fino a quando non ci stanno, appunto anche la terra dei fuochi per anni è stata completamente così sottovalutata, per cui il ruolo di chi fa informazione, il ruolo di chi fa politica è anche quello di informare la gente rispetto a quello che accade. Quello che è accaduto a Villa Spada, lo dico nei 30 secondi, a quello che è accaduto al TMB di Salario, è che c'è stata una mobilitazione, nel senso che la Muraro in qualche modo ha incontrato i comitati, ci sono state assemblee molto partecipate, si è data la possibilità di ripensare quel sito lì come un sito in cui non ci fossero più rifiuti ma ci fossero uffici e semplicemente raccolta di rifiuti ingombranti. Questa cosa ha avuto un processo, sono stati mesi, assemblee, persone che si sono riunite, ci sono stati tavoli di incontro con la Muraro. Quando è arrivata la Montanari questa cosa è come se non fosse esistita. Dall'altra parte prima c'era stato con Estella Marino, con l'assessore, con Fortini, eccetera eccetera, tutto un lungo processo per cui si era detto che quando sarebbero arrivati i camion di Enchi il impianto sarebbe andato man mano a scemare, non si sarebbe stato più raccolta differenziata. Ora mi sembra assurdo che appunto due amministrazioni di seguito non siano riuscite non soltanto a trovare una soluzione, ma a mettere in pratica delle soluzioni che erano state già avvenute.
E adesso volevamo lasciare la parola a Eleonora di Fanpage per poi passarla a Massimo Piras di Zero Waste Lazio, che potrà avere anche qualche minuto in più per esporre, diciamo, la loro alternativa e le loro proposte di legge già fatte, visto che adesso abbiamo allargato il discorso, possiamo parlare un po' dell'alternativa e poi volevamo aprire il dibattito, quindi se qualcuno vuole intervenire, se passa da me lo segno. E...
Salve a tutti. Ciao, allora io vivo a Roma da poco più di un anno e mi sono praticamente imbattuta immediatamente nella questione rifiuti, perché non puoi vivere a Roma e non occuparti di rifiuti e di trasporti facendo la giornalista, e quindi ho cercato di capire un attimo qual era il problema. È stato immediatamente chiaro che il problema dei rifiuti a Roma sono gli impianti. Immediatamente chiaro che questi impianti non funzionano come dovrebbero. Quando poi vai a parlare con i cittadini del quartiere che purtroppo questo impianto ospita e con i lavoratori che in questo impianto lavorano, ti si apre un mondo che voi tutti qui conoscete molto bene, perché siete tutti in qualche modo interessati da questa cosa. Io non lo conoscevo e quando l'ho conosciuto ho pensato: com'è possibile che si è arrivati a questo punto? Com'è possibile che un impianto che dovrebbe smaltire 700 tonnellate al giorno ne ha dentro 5-10 mila, e ovviamente non le può smaltire. Se stesse fermo, cioè se Roma non producesse rifiuti per una settimana, forse si riuscirebbe a svuotare. Ovviamente è una cosa impensabile, impossibile. Come è arrivato questo impianto a questo livello? Qualcuno ce lo dovrà spiegare. Nel frattempo ci domandiamo chi ci ha guadagnato mentre questo impianto è arrivato a questo livello. E purtroppo il problema è questo, che quando un impianto che non ha più manutenzione, che la manutenzione si fa a rottura, cioè quando l'impianto è fermo, vuol dire che quando l'impianto si ferma quei rifiuti devono andare da qualche altra parte, e dove vanno? Vanno negli impianti dei privati. Chi sono i privati di questa zona? Colari, Cerroni. Quanto ci guadagna e in che condizioni sono gli stessi impianti di TMB di Cerroni, che lavorano con i rifiuti romani? Sono in condizioni perfette, non hanno alcun problema, sono i nastri con i rifiuti sono coperti, non si bloccano mai, i lavoratori non si lamentano. Com'è possibile che lo stesso impianto, peraltro costruito dalla stessa azienda, possa avere avuto uno sviluppo così diverso? Forse perché quello deve essere sempre pronto, perché quando quelli romani che invece non vengono manutenuti si bloccano, è quello privato che deve intervenire. E allora cominciamo a farci qualche domanda anche su quelli che sono, diciamo, la programmazione che fa AMA sui suoi rifiuti. Vi voglio dare, insomma, dei numeri che per me sono significativi. AMA ha fatto un programma quinquennale, al 2021 prevede di arrivare al 70% della raccolta differenziata. Siamo tutti contenti, il 70% della raccolta differenziata sarebbe un obiettivo eccezionale, lo vogliamo tutti. In questo calcolo che fa AMA però teniamo conto che ad oggi delle tonnellate di rifiuti che vengono prodotte, diciamo, a Roma, oggi, buona parte di quella indifferenziata viene comunque smaltita da impianti terzi che non sono i due impianti di AMA. Cosa succede quando si arriva al 70% della differenziata? Ci aspettiamo che a quel punto, avendo meno rifiuto indifferenziato da smaltire negli impianti, questo venga smaltito dentro AMA, dall'impianto pubblico, in qualche modo che ha risolto il problema. Invece no, rimane una buonissima parte di rifiuti che devono essere smaltiti fuori AMA. Cioè, nel 2021, 239.000 tonnellate vengono smaltite comunque fuori da AMA, al 70% della raccolta differenziata. Il 2/3 dei rifiuti smaltiti fuori da AMA oggi vengono smaltiti da Colari. Se rimaniamo con questa percentuale, rimane il fatto che fra 5 anni, con una raccolta differenziata al 70%, che tutti vogliamo e ci auspichiamo, una buona parte dei rifiuti non differenziati verrà comunque smaltita dai privati. Io non lo so qual è la soluzione perché non faccio il tecnico e non mi occupo di rifiuti e della gestione dei rifiuti, però pongo una questione che non lo so, a me sembra possa essere determinante. Quando è che AMA e il Comune di Roma sarà in grado di smaltire e di essere autonomo nello smaltimento dei rifiuti? Quando è che non ci sarà più il pensiero, che magari è un mio pensiero maligno, però comunque che per far guadagnare i privati bisogna creare l'emergenza, bisogna avere impianti a Roma che sono in difficoltà? Io questa domanda la pongo, me la pongo io, la pongo a voi, mi sembra un punto, non so, da cui partire per una riflessione.
Allora, noi forniamo un punto di vista un po' differente rispetto a quello che abbiamo ascoltato sinora. Zero Waste Lazio, chi la conosce sa che da 5 anni lavora su questo terreno e nel 2014 è stata in grado di far approvare una delibera in Campidoglio che si chiama Roma Rifiuti Zero, una delibera che tuttora è rimasta in larga parte inattuata. Quindi il problema non è delle soluzioni, il problema è la volontà politica di attuare le soluzioni. Le soluzioni ce le abbiamo già, c'è una delibera approvata 3 anni fa che ultimamente il 5 Stelle dopo un anno ha confermato adesso con una memoria di giunta di condividere integralmente. Ci è voluto un anno per arrivare a questo. Ecco, questo è il problema della volontà politica. Lo stesso problema che la giunta precedente che l'aveva approvata non ha approvato il regolamento per gli osservatori, l'ha lasciato appeso, lasciandoci per 3 anni in un limbo indefinito, perché in 9 mesi non si è riuscito a approvare un regolamento, sebbene fossimo tutti d'accordo. Perché in che consiste sto regolamento? Qui quello che manca è che i cittadini discutono queste cose in assemblee improvvisate. Noi riteniamo che questa cosa non può più essere. I cittadini devono avere una voce istituzionalizzata. Cioè noi dobbiamo... Non funziona sta roba. Noi dobbiamo essere a un tavolo in cui ufficialmente noi diciamo la nostra e l'amministrazione dice la sua e ci confrontiamo, e se non siamo d'accordo non si va da nessuna parte. Questa cosa è già prevista. Tra la prossima settimana il municipio Roma Centro parte con il primo osservatorio sperimentale, perché l'abbiamo spinto per cercare di fare in attesa di questo regolamento, intanto di cominciare concretamente a verificare questa roba. Se i cittadini non hanno un potere decisionale, ma tutto al più vengono ascoltati ogni tanto e poi la politica continua a fare come gli pare, sta roba non servirà. Quindi il problema non è impiantistico, non è dal punto di vista degli atti, il problema è della volontà politica di attuarla sta roba. Ora noi ci troviamo in una situazione in cui siamo qui stasera per dire che l'8 bisogna andare a Colleferro. Questo è il motivo principale per cui siamo venuti stasera. Perché il fatto grave è che il Movimento 5 Stelle, che è nato nel 2007 con uno dei 5 principi, si chiama Rifiuti Zero, oggi non può permettersi il lusso di finanziare la riaccensione di un inceneritore, che è l'esatto opposto per cui noi ci stiamo battendo. Ora, lo diciamo in modo spassionato e senza sposare nessuna campagna politica, calcolando che su questa questione ci sono 3 livelli che si intrecciano. C'è il livello governativo e noi stiamo lavorando per contrastare lo sblocca Italia, perché alla radice di tutto c'è un maledetto decreto fatto da Matteo Renzi nel 2014 e trasformato in legge, che ha approvato un piano nazionale di incenerimento per costruire, oltre a potenziare gli 80 esistenti, e costruirne altri 20 nuovi. Nel Lazio non solo è previsto il potenziamento di quello, è previsto il raddoppio di quello che sta a Frosinone, è previsto un quarto impianto, è previsto la riaccensione di Malagrotta, anche se poi sembra che ormai Ceroni ha cambiato idea, perché Ceroni sta oltre la politica, bisogna riconoscerlo. con Malagrotta ci farà una bioraffineria. Cioè, questo è un uomo che ha dei pensieri che vanno oltre la capacità umana di capire. Qui la politica è ferma ancora, mentre in Europa parla dell'economia circolare, che è quella che noi stiamo spingendo, che significa che noi i materiali li dobbiamo recuperare, non bruciarli, perché non abbiamo le materie prime, le dobbiamo importare con dei costi pesantissimi e non abbiamo neanche più posti per aprire una discarica. Chiusa Malagrotta Roma, dove pensate che si fa la prossima Malagrotta? A Laurentino non c'è stato verso, a Ariano non c'è stato verso, a Fiumicino è saltata. Nessuno la vuole una discarica, ma se nessuno vuole una discarica, sto materiale da qualche parte bisogna in qualche modo mandarlo dopo avergli dato un esito, e l'esito non è quello di buttarlo e seppellirlo o bruciarlo, l'esito è quello di riciclarlo, e ci sono le tecnologie per farlo, non solo per riciclare quello pulito, anche quello sporco. Nella delibera Roma Rifiuti Zero c'è scritta una cosa che noi riteniamo che sia uno dei cavalli di battaglia di questo territorio, che è quello che i TMB bisogna chiuderli, ma prima di chiuderli bisogna intanto evitare di riprodurre il CDR, perché il CDR, che è carta e plastica e va incenerito, è composto da carta e plastica. Sono due cose che si possono scindere e si possono riciclare se le separiamo bene, anche se sono di provenienza non differenziata. Lo sapevate questo? No. Si può fare. Sapete quanto costa trasformare l'impianto di Rocca Cengia a recupero di materia? 1 milione di euro. Noi abbiamo uno studio che abbiamo depositato alla Regione Lazio e l'abbiamo mandato a tutti. 1 milione di euro. E 1 milione per via salario sono 2 milioni. Adesso quanti ne vogliono investire? 2,5. Per far che? Per mettere le toppe a un impianto che continua a bruciare da 15 anni e che non risolve nessun problema. Perché sapete come funziona il TMB? Arriva la mondezza, un terzo è quello che si brucia, i due terzi vanno in discarica. E dove pensate che si porta sta roba? Qualcuno, Zingaretti, che è in quel, come dire, il responsabile assente in tutta questa questione, perché l'altro livello che manca è quello regionale, perché il Zingaretti continua a dire ma Roma deve trovare un sito di discarica, non dice che lui da 4 anni non fa un piano regionale dei rifiuti, c'è ancora in vigore quello della Polverini, e il piano rifiuti che deve fare Zingaretti dovrebbe essere un piano in linea con la direttiva europea, un piano sull'economia circolare, mentre invece il suo ex assessore 3 anni fa ha tirato fuori un piano che poi l'ha rimesso nel cassetto. Prevedeva discariche per 6 milioni di tonnellate e TMB per altri 8 milioni, cioè quello che c'hanno in testa, e continua a proseguire questo percorso. Rifiuto indifferenziato, TMB, inceneritore, discarica. Questa è l'economia lineare che ci ha portato a sto punto. Quindi per cambiare sta roba bisogna che Zingaretti ci fa la cortesia che prima che se ne va faccia questo benedetto piano rifiuti basato su riciclo e su recupero con impianti pubblici di riciclo e di recupero e di compostaggio, perché non sta scritto da nessuna parte che questi impianti li devono fare i privati. Zingaretti continua a ragionare solo sullo smaltimento, come se noi dobbiamo fare discariche e gli impianti di riciclaggio dove c'è il guadagno lo fanno i privati, perché il pubblico si carica i costi e i privati si prendono i profitti. È questa la logica? Tuttora è questa. Dobbiamo cambiare sta logica. La proposta che noi facciamo e che abbiamo già fatto da tempo, informo Raimo che già dall'anno scorso c'è un coordinamento di comitati di quartiere che prevede già l'operatività con 70 comitati di quartiere, e abbiamo chiesto anche a USB di cominciare a lavorare insieme cittadini e lavoratori, perché noi siamo dalla stessa parte. Il problema è quello di capire qual è l'amministrazione di turno alla regione o al comune che si prende l'incarico di attuare concretamente anche quello che è stato già deciso, ma rimane ancora fermo sulla carta. Quindi il problema non è di atti, non è di impianti. Gli impianti si possono fare in pochi mesi, mancano gli impianti di compostaggio. Roma continua a mandare in Veneto il compostaggio. Per quale motivo? Allora, l'amministrazione sembra che oggi abbia trovato tre siti. Costruire impianti di compostaggio si può fare entro 6-7 mesi, probabilmente, esaurite le pratiche burocratiche, sono impianti semplici, ma questa cosa deve andare di pari passo con la chiusura del CDR. Se Roma va verso rifiuti zero, non può continuare a produrre il combustibile derivato dai rifiuti né a Roccacengia né a Salaria, e deve puntare questi due impianti a chiuderli, facendo avanzare la raccolta porta a porta. La domanda che io vi lascio in sospeso è: perché la Giunta Raggi ha bloccato l'avanzata della raccolta porta a porta, che si è fermata, non c'è stato più l'espansione prevista? Perché anche nel piano regionale rifiuti è previsto che Roma dovesse fare solo la raccolta porta a porta, invece ancora siamo fermi a un 40, non ci abbiamo un dato. Il dato ce l'avremo quando cominciamo a costruire questi osservatori con i cittadini, in cui ufficialmente saranno chiesti i dati e ufficialmente saranno presentati a voi. Grazie.
Adesso era segnato Guido Marinelli di Parte Civile, Parte Civica, scusa.
Civile, civile, hai detto bene. Hai detto bene, hai detto bene. Allora, io volevo dare un attimo una visione leggermente differente della questione, partendo dal perché. Perché noi sappiamo che ci sono le possibilità tecniche per risolvere questo problema. L'hanno fatto in mezzo mondo occidentale, anzi tre quarti del mondo occidentale, ha risolto il problema dei rifiuti. Noi non dobbiamo fare nient'altro che copiare, fondamentalmente. Quindi il problema è risolvibile. Ora sorge una domanda: perché non si vuole risolvere? Allora, questa domanda si risponde abbastanza facilmente, secondo me, purtroppo si risponde abbastanza facilmente, e la risposta è perché ci sono degli interessi economici sottostanti e degli interessi politici che spesso vanno un po' troppo a braccetto con gli interessi economici. Ora, è evidente che noi possiamo tranquillamente trasformare un impianto di trattamento meccanico biologico in un impianto a recupero di materia, e possiamo anche pensare di portare questo ormai ci sono anche le tecnologie addirittura perché il CDR non sia più una cosa che va alla incenerimento, ma possa diventare addirittura un combustibile per una centrale elettrica, quindi andando al recupero completo. Ci sono tecnologie che ci consentono anche di differenziare, almeno in parte, la raccolta che è indifferenziata, cioè differenziarla post raccolta, cioè dopo averla raccolto. Allora, ciò detto, con degli investimenti che, come diceva Massimo poco fa, possono essere compatibili con dei piani industriali non eccessivamente onerosi, considerando quello che costa ai cittadini il trattamento dei rifiuti. Ora, perché succede questo? Perché i rifiuti, in realtà, il ciclo dei rifiuti in realtà si divide in due momenti: quello della raccolta, che è un costo, e quello del riciclo, che è un guadagno. Allora, la domanda è: come mai la parte che è un costo rimane sempre a carico dei cittadini e invece la parte che è un guadagno deve andare poi in mano ai privati? Perché questo è l'obiettivo che abbiamo sempre visto. Prima con Malagrotta, quando era facile e bastava una discarica, adesso magari con il riuso e riciclo del materiale. Per esempio, la carta è un valore se è di buona qualità, e questo vale per i metalli, vale per tutti. Se voi andate all'estero, il cittadino che restituisce la bottiglietta con una macchinetta di plastica gli danno 10 centesimi da spendere, con la cosa di metallo gliene danno 15 centesimi. Ora, è chiaro che se a me mi danno 15 centesimi per restituire una lattina di Coca-Cola, vuol dire che quel materiale, che è alluminio di altissima qualità, ha un valore sul mercato. Allora, la domanda è: per quale motivo questo valore deve andare in mano ai privati? Impianti di compostaggio, per esempio, anche lì è un valore, adesso che sia aerobico o anaerobico è un discorso, diciamo, più di filosofia e di teoria che pratico. Il valore c'è sempre, è chiaro che è preferibile l'aerobico, però vabbè, almeno a mio giudizio, però va bene. Allora, perché in questo momento i privati stanno facendo richieste per aprire impianti di compostaggio? Ce lo chiediamo, come mai lo stanno facendo queste richieste e invece il pubblico non si sta proponendo per niente per la realizzazione di impiantistica? Perché non è vero che l'impiantistica non serve, serve un'impiantistica diversa, ma un'impiantistica serve perché il trattamento va fatto e l'impiantistica deve essere pubblica e i guadagni che si fanno con il recupero dei materiali devono essere pubblici perché devono servire a ridurre le tasse ai cittadini, non devono andare ai colari di domani. Ai cerroni di domani, scusate, alla colari di domani e ai cerroni di domani e di oggi, perché questa è la vera battaglia, è questo che dobbiamo capire noi cittadini, perché se non capiamo questo andiamo sempre presso qualche politico che ce la racconta per palle. Vi faccio un esempio, tu parlavi di osservatori, Massimo, ho finito con questo, scusami, osservatorio del settimo municipio è stato approvato. Rispetto alla delibera 129 è una cagata, scusate il termine, è comparso addirittura la possibilità di fare le proposte di indirizzo. L'unica cosa che possono fare i cittadini è il monitoraggio, manco se capisce come. I cittadini non ci stanno perché li sceglie la presidente del municipio, i rappresentanti della società civica vengono scelti dal presidente del municipio. Ecco, se questa è la nuova amministrazione che abbiamo di fronte e sono queste le soluzioni che ci danno, io voglio tornare indietro, voglio tornare a quelli che avevano definito dei piani e non hanno avuto il tempo di vedere se erano in grado di attuarli perché sono stati mandati via inopinamente. E questo, e con questo finisco, scusate se mi sono un po' infervorato perché poi alla fine.
Ora l'ha segnato Pier Giorgio Rosso.
In realtà è già stato detto tutto, io voglio solo dare un piccolo contributo sulla questione economica, cioè intanto io sono del comitato scientifico di Zero Waste Lazio. Uno degli argomenti che viene usato per giustificare l'incenerimento è che in questo modo AMA ci guadagnerebbe, perché finalmente avrebbe un impianto, come è stato ampiamente detto, che rende. Allora, data la posizione particolare di AMA in quanto conferitore, perché AMA conferisce a questa società che, se non mi sbaglio, si chiama ETP, io non mi ricordo bene, la società che possiede l'inceneritore, di cui AMA è azionista al 40%, il bilancio sarebbe che io, AMA, diciamo, non io, AMA paga l'inceneritore, la società che possiede l'inceneritore, circa 95 euro a tonnellata, e siccome assumiamo che l'inceneritore renda un utile, produca un utile, mi approprio del 40% di quell'utile come dividendo. Ora, siccome l'utile è il 10% dei costi, se va bene, il 40% del 10% è il 4%, in pratica AMA paga 100 per ottenere 4. Ecco, volevo solo diciamo diffondere questo piccolo bilancio per capire anche come la questione economica che gli inceneritori rendono, in realtà, quando tu sei anche il produttore del rifiuto, in realtà casca come una pera. L'ultima cosa è molto brevemente: è stato detto che gli inceneritori spargono polvere nel camino, giustamente, non dimentichiamoci che delle 100 tonnellate che entrano o 100 kg che entrano in inceneritore, 25-30 escono come ceneri, non come fumo, e le ceneri vanno in discarica speciale o addirittura come rifiuto pericoloso se la composizione non viene controllata. Quindi è una assoluta invenzione che l'inceneritore chiuda il ciclo dei rifiuti. Questa frase sta scritta in tutti i piani che la Regione Lazio, il Comune, le forze politiche scrivono nei loro programmi e anche purtroppo lo vedo scritta anche in, negli atti a supporto della legge, diciamo, gli atti tecnici, la parte tecnica di ogni legge, ed è una colossale balla. Non si chiude il ciclo dei rifiuti, si continua a tenerlo aperto, si chiude solo recuperando i materiali, come è stato detto. Grazie.
Ora è segnato Angelo Consoli di Cetri e poi non ci ha segnato nessuno. Rimane poco tempo, però se qualcun altro vuole intervenire che me lo dica, insomma.
Grazie, salve a tutti. Io volevo complementare un po' le cose che sono state dette da Massimo Piras prima. Io appartengo a un'organizzazione che è stata determinante nella decisione da parte della Commissione Europea di passare ad una economia circolare. E già dal 2008 la Commissione Europea ha avuto, peraltro criticabile per tantissime altre cose, il debito, la Grecia, l'austerità, eccetera, però sull'ambiente la Commissione Europea ha raramente sbagliato qualche cosa e sta molto più avanti sia dell'Italia che degli Stati Uniti d'America e di qualunque altra regione del mondo. E in particolare per quello che riguarda i rifiuti, si prosegue il circuito, il ciclo virtuoso che è stato intrapreso quando nel 2007 sotto presidenza Merkel è stato iniziato il 20-20-20 e sono state rilanciate le energie rinnovabili, un modello economico ad altissima intensità di lavoro in grado di creare posti di lavoro qualificati, stabili, legati al territorio, che è stato stroncato in Italia inopinatamente da tutti i governi che si sono succeduti, da Berlusconi a Monti a Letta fino al più disastroso di tutti, Renzi, adesso, stroncando centinaia di migliaia di posti di lavoro in modo da mettere i giovani in condizioni di subalternità e di bisogno, così che ci si possa andare a vendere il voto per 50 o anche soltanto per 20 euro piuttosto che avere una dignità e un lavoro e essere liberi di fare le proprie scelte politiche. Purtroppo questi centinaia di migliaia di posti di lavoro sono stati stroncati per davvero, non è una favola. Oggi se avessimo seguito le direttive dell'Unione Europea invece sul piano dell'energia questo non sarebbe successo, ma avremmo fatto sicuramente non un favore ai grandi monopoli energetici che invece controllano la politica. Oggi l'Unione Europea è ancora più virtuosa per quello che riguarda i rifiuti, perché si passa dalla direttiva rifiuti, che pure era già abbastanza virtuosa, perché le tre R, cioè riduzione dei rifiuti, riuso, riciclo, di filiera corta tra l'altro, vengono da quella direttiva lì, quindi in pratica è già in fieri una specie di strategia rifiuti zero applicata malissimo o non applicata affatto in Italia, tanto è vero che scoraggiare le discariche, le multe per Malagrotta eccetera vengono tutte da lì, okay? Oggi l'Unione Europea va ancora oltre e cioè passa dal negativo, cioè strategia rifiuti zero, al positivo, strategie per l'economia circolare. E adesso non sarò qui a fare un'illustrazione troppo lunga, perché sono ben 1400 pagine di direttive, di lavori preparatori eccetera, però sostanzialmente quello che bisogna capire in questa sede è che si passa dalla parola rifiuto alla parola consumi, cioè chiudere in modo virtuoso il ciclo dei consumi. L'Unione Europea non usa manco più la parola rifiuti, waste è sparito. Si usa la parola consumi, chiudere in modo virtuoso il ciclo dei consumi si fa con una serie di attività che coinvolgono l'economia, quindi è una strategia economica, non è una strategia ambientale, non è una strategia rifiuti, è una roba che dovrebbe fare l'assessore all'economia di un comune, non l'assessore all'ambiente, anzi l'assessore all'ambiente non dovrebbe manco esistere più, perché l'assessorato all'economia avrebbe in sé tutte le prerogative del rispetto dell'ambiente che invece purtroppo mancano, per cui nelle strategie attuali, per cui tu hai bisogno di un assessorato all'ambiente che sta attento alle AIA, che sta attento all'inquinamento atmosferico dell'acqua, dell'aria, della terra e così via. Ebbene, le direttive europee per l'economia circolare fondamentalmente coinvolgono il cittadino. Coinvolgono il cittadino dando appunto quello spazio ai cittadini che è stato anticipato brillantemente dalla delibera 129 di cui vi ha parlato Massimo, e che oggi, se si volesse essere virtuosi, a Roma si potrebbe fare senza aspettare che le direttive entrino in vigore, perché voi sapete che la direttiva prima deve essere approvata, poi deve essere trasposta in diritto nazionale, passeranno altri 2 anni, 3 anni. Non ce li abbiamo questi 3 anni, specialmente a Roma o nei punti critici tipo Palermo, Napoli, eccetera. Le direttive dell'Unione Europea sull'economia circolare trasformano in ricchezza direttamente la materia. Cioè, non si parla neanche più di chiusura del ciclo dei rifiuti, si parla di creare nuovi cicli economici. Questi nuovi cicli economici partono dalla riprogettazione dei rifiuti che devono essere, dei prodotti che non devono essere chiusi, che devono essere smontabili, che devono essere riparabili, modificabili, eccetera, e si arriva fino al favore per le banche del riuso, il favore per la raccolta differenziata e tutte queste cose qui, però non le fai se non coinvolgi i cittadini. Quindi, oltre alla dimensione impiantistica, con tipi nuovi di impianti, certo non il TMB eccetera, c'è anche una dimensione cittadina, c'è una dimensione sociale, per cui i protagonisti dell'economia circolare non sono più solo gli ingegneri che progettano gli impianti, sono psicologi di psicologia sociale, sociologi, esperti di comunicazione sociale, che sanno spiegare ai cittadini come consumare comprando oggetti e prodotti che non producono rifiuti perché non hanno imballaggi o perché hanno imballaggi riutilizzabili, per esempio, che spiegano che il vetro non va riciclato ma va riutilizzato perché non ha nessun senso in termini termodinamici e energetici distruggere una bottiglia di vetro che è buona per fare un'altra bottiglia di vetro. E tutta una serie di cose che queste direttive mettono, diciamo, per bene in chiaro. Però il problema è che ci vorranno ancora 2 anni perché entrino in vigore, poi chissà come entreranno in vigore, se a tradurli in diritto nazionale sarà questo Parlamento, saranno i renziani, sarà il PDL di Berlusconi e così via. Quindi, se un'amministrazione è virtuosa e vuole giocare d'anticipo, le direttive sono già lì, si fa un bel assessorato all'economia circolare, gli si dà il compito di anticipare quelle direttive, si dice quanti rifiuti vengono prodotti a Roma, 5.000 tonnellate al giorno, bene, entro il 2020 devono diventare 3.000 perché è una vergogna 5.000 tonnellate di rifiuti al giorno, e come? Attraverso l'applicazione preventiva, preliminare, anticipata delle previsioni dell'economia circolare. Per una volta che l'Unione Europea fa qualcosa di buono, prendiamocela e non prendiamo soltanto tutte le schifezze che abbiamo visto per quanto riguarda l'austerità, il taglio alle pensioni e così via. Grazie.
Ora è segnato Massimo della rete sociale del Terzo Municipio.
Sì, no, solo brevemente. Innanzitutto vorrei ringraziare qui alla IFEST per questo incontro che è, insomma, interessante, dove, insomma, si sono confrontate tutti gli aspetti che riguardano questa questione. Diciamo, vabbè, quello che ha detto lei, quello che hai detto te, sono cose molto belle. Io credo che invece abbiamo comunque la realtà, che è quella di un capitalismo e di una tendenza a privatizzare e a distruggere quello che è il nostro ambiente, che si sposa poco con quelle che possano essere delle direttive. Quello che volevo dire è che sarebbe bene, diciamo, che questo incontro concretamente producesse poi dei passi in avanti, proseguisse con il confronto e l'organizzazione di una struttura costante, stabile, che si occupi in questo territorio di questo ambiente. Per cui la mia proposta è quella di rincontrarci, magari possiamo, non lo so, per logistica delegare anche a Puzzle o l'organizzazione di un altro incontro, in modo da dare una forma strutturale a tutti i comitati, le associazioni, le cose presenti, un po', che, diciamo, poi dovrebbe essere anche un po' la vocazione di noi come rete sociale del Terzo Municipio. Per concretizzare questa cosa, però, potremmo anche pensare di darci un appuntamento e andare insieme alla manifestazione dell'8 a Colleferro, per esempio. Quindi agire concretamente e vedere se anche, non so, anche andare insieme a una manifestazione può essere un sistema, no? Un modo concreto per unirci, coordinarci, organizzarci meglio. Questa, diciamo, è un po' la mia proposta pratica, insomma, nient'altro. Per questo grazie a tutti gli interventi che ci sono stati, perché sono stati veramente precisi, puntuali, chi più chi meno, insomma, però veramente, insomma, bella roba.
Passo la parola a Roberto, poi purtroppo dobbiamo chiudere che devono iniziare i soundcheck per il concerto. Non so se qualcun altro va a dire qualcosa al volo, che me lo dicesse.
Allora, molto brevemente, perché è stato detto tutto, e proprio perché negli interventi le proposte e anche tutti gli orizzonti tecnologici ci sono, e come diceva Piras, il problema è un problema di volontà politica. Noi a Colleferro, nella Valle del Sacco, ci troviamo in una situazione che in buona sostanza ci porta a, come dire, a dover porre un ultimatum a tutti. A tutti, compresi le organizzazioni, i comitati, perché quello che ci stanno dicendo è che indubbiamente ci sono tanti progetti, lasciamo perdere la guerra dei comunicati, però ci stanno banalmente dicendo: qualunque sia la transizione, voi vi dovrete tenere gli inceneritori. Allora, è assolutamente evidente dai discorsi che sono stati fatti che se non c'è un impegno pubblico, una strategia nazionale complessiva, noi non ci salviamo, non si salva un territorio da solo, non si salva una città da solo, anche se fosse Roma. Gli interessi coalizzati sono troppo grossi, l'arretratezza delle pratiche sociali è enorme, cioè noi dobbiamo fare un lavoro gigantesco sui cittadini, e questo lavoro non si può svolgere perché noi come comitati educhiamo i cittadini uno per uno. Questo è una cosa improbabile, impossibile. Quindi per noi la manifestazione dell'8 luglio a Colleferro rappresenta per Colleferro e per la Valle del Sacco un appello evidentemente a tutto il territorio regionale e alla città di Roma. I nostri amministratori sono in ritardo, abbiamo da 2 anni tentato un lavoro con tutte le amministrazioni per dire: facciamo partire un discorso su un ambito territoriale, come è stato già proposto in altre situazioni. Quindi noi a questo punto arriviamo con un ritardo gigantesco rispetto a quelle che erano state le proposte a Roma, rispetto a quelle che sono le proposte che abbiamo fatto nel nostro territorio, ma oramai il tempo non c'è più. Quindi questa manifestazione ci dice che noi dobbiamo partire contemporaneamente con quella che è rivolta e proposta, perché le proposte ci sono nei territori, e completamente con una dimensione di progetto più ampio. Quindi il livello di collaborazione e di coordinamento che dobbiamo avere da oggi è straordinariamente più alto di quello che abbiamo avuto sino ad oggi, e la manifestazione dell'8 luglio alle 4 a Colleferro vuole essere anche questo. Grazie.
Scusate, un'ultima cosa che ho dimenticato prima, ma è fondamentale. Dicevo all'inizio, siamo qui proprio per lanciare la solidarietà alla manifestazione dell'8. Però la manifestazione dell'8 è una manifestazione su Colleferro, giustamente, che faranno un presidio. Ma la questione qui è a Roma che va risolta, alla Regione Lazio che deve comunque dire la sua rispetto al piano rifiuti, e la Regione Lazio che ha avviato quel processo su Colleferro. Quindi l'idea che stiamo condividendo anche con gli amici di Colleferro è di organizzare per il 28 luglio una manifestazione alla Regione Lazio, a Via Cristoforo Colombo, facendo in modo che ci sia un circuito di assemblee nei vari municipi e portando insieme le comunità di Roma, Colleferro, Aprilia, dove c'è uno schifo immane di impianti dove Roma porta il suo organico, a porre il tema principale lavoratori, cittadini insieme per una prospettiva diversa.
Sì, ringraziamo tutti gli interventi, volevo solo riaffermare l'importanza dell'8, e in quanto, giusto una piccola nota dell'assenza pesante dell'amministrazione. Sappiamo che l'assessore dell'ambiente era qua, era nel festival, sapeva del dibattito, si è affacciato, ma no, non ci ha degnato di ascoltarci. E quindi quello che mi viene da dire è che dall'alto no, non ci regaleranno niente, solo coordinandoci e organizzandoci e manifestando possiamo cambiare qualcosa. Quindi vi invito a cenare, ci sono vari stand di cibo e se volete prendere il programma al bar da qui fino a domenica ci saranno vari concerti. Grazie a tutte e tutte e buona serata.
Radiosonar.net, da 4 anni assieme all'iFest.